Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Vandal Hearts.
Ma prima di cominciare abbiamo qualche news per voi. La news è che se ve lo siete persi, ieri c'è stata la maratona del nostro compleanno. Effettivamente l'Enciclopedia dei Videogiochi ha compiuto 3 anni il 1 aprile, ma abbiamo deciso di fare una maratona a cui anche il nostro ospite ha partecipato, anche se non è ancora accaduta al momento della registrazione. Ma la cosa interessante appunto è che abbiamo parlato con tantissime persone di tanti argomenti diversi, non è ancora successa al momento della registrazione, quindi se ve la siete persa la ritroverete sicuramente sul nostro canale twitch.tv/edvideogiochi. Insomma, andatevela a godere perché abbiamo fatto tanto per tante ore, quindi non vediamo l'ora di sapere anche cosa ne pensate. Se volete lasciarci una recensione, diciamo, di questa cosa, venite e ci mandate un commento, un vocale al solito su enciclopediadevideogiochi.it.
E come anticipava Ace, quest'oggi non siamo soli per questa nuova puntata. Infatti, ad aiutarci a scrivere una nuova pagina dell'enciclopedia di videogiochi su Vandal Hearts abbiamo con noi Videodom. Benvenuto.
Ciao ragazzi, grazie a voi per avermi reso partecipe di questa puntata e sono molto molto felice di essere qui.
Ecco, siamo felicissimi anche noi di averti qua. Sei una personalità che conosciamo da un po' di tempo, abbiamo deciso di portare un po' di amici all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi ed è sempre bello condividere queste cose. Come diciamo sempre, ci aiuti a scrivere una pagina nuova. Quando abbiamo parlato con te riguardo al gioco da trattare, ci hai quasi subito proposto Vandal Hearts, che è un gioco un pochino più di nicchia, un po' più sconosciuto, ma che con l'enciclopedia insomma speriamo di far risaltare un pochino di più. Come mai vorresti parlare proprio di questo gioco?
Allora, io diciamo che la mia esperienza con Vandal Hearts è stata particolare perché fu un gioco che io comprai praticamente a scatola chiusa senza informarmi sulle riviste dell'epoca, e lo comprai con la prima PlayStation che entrò in mio possesso assieme a un altro gioiello della Konami che era proprio il primo episodio di Suikoden. Diciamo che all'epoca ero parecchio in fissa con i JRPG e ancora non sapevo che la seconda metà degli anni 90 sarebbe stata una fucina di capolavori del genere, da Final Fantasy, Xenogears, Tales of Destiny, Wild Arms. Diciamo che quell'epoca è stata, come dire, what a time to be alive per gli appassionati di JRPG.
È vero.
Niente, Vandal Hearts è il gioco che secondo me aprì la strada al genere tattico a turni in occidente sulle console a 32 bit. Fu proprio il primo genere che comunque già in Giappone era molto popolare dagli anni 80 con i titoli della Koei, Romance of the Three Kingdoms, poi la saga di Fire Emblem, i vari Langrisser, Tactics Ogre. Diciamo che sì, fu la prima milestone che diede via poi un sacco di titoli parecchio interessanti, già come Shining Force 3 per Saturn, la saga di Ark, Front Mission 3, ma in particolare comunque il più famoso di tutti del genere poi fu Final Fantasy Tactics, che prese proprio qualche elemento di gameplay proprio da Vandal Hearts. In primis l'avanzamento di classe dei personaggi e diciamo che gettò le basi stilistiche e narrative poi per altri titoli del genere, tra cui anche il seguito di Vandal Hearts. Diciamo che si sono un po' influenzati parecchio a vicenda. Di Vandal Hearts poi posso dire che che fu un'esperienza interessante anche per la trama abbastanza lineare, cioè diciamo che c'era un avanzamento, un ritmo di gioco che ti invogliava ad andare avanti nonostante alcune, come dire, una trama abbastanza semplice con carica di temi politici e veramente, cioè, all'epoca mi diede parecchie soddisfazioni giocare a questo gioco.
Sì, è un gioco che ha una trama che analizzeremo un po' dopo senza fare spoiler, e questa è la cosa interessante di questo episodio. Noi vogliamo che voi ascoltatori giocaste questo gioco in modo da godervelo e poi magari integrare con quella che è la nostra chiave di lettura. Per entrare però, ed è un aspetto molto importante del gioco, c'è bisogno di un po' di musica per entrare nell'atmosfera, perché questa è una storia molto più seria rispetto a altri titoli del genere e parte da una musica che adesso ascolteremo prima di cominciare ad analizzarlo. With a song for love, we defy, we defy, we defy, say I am, we defy. E ritornano i nostri amici di Level Up a sponsorizzare questo episodio dopo aver sponsorizzato la maratona Twitch di ieri, che se non avete recuperato andatevela a guardare e ad ascoltare. Continua, dicevo, quello che è il nostro nuovo codice FFATA 2 per ottenere il 50% di sconto. Avete il 2x1 fondamentalmente, quindi pagate uno solo per ottenere due confezioni. Vi ricordiamo che ogni acquisto aiuta l'enciclopedia dei videogiochi ed è un'ottima occasione per poter provare la Iced Out, il nuovo gusto, il nuovo gaming booster che abbiamo già provato e siamo entusiasti. Io lo trovo molto particolare e molto rinfrescante, quindi decisamente un nuovo gusto da provare.
E pensando che ogni porzione costa solamente un euro, davvero è un'offerta da non lasciarsi sfuggire, sia per il 2x1 sia per tutti i gusti nuovi che continuamente Level Up propone. Quindi usate il codice FFATA2 per livellare con Enciclopedia dei Videogiochi e Level Up.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, VitoM85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadividogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Vandal Hearts, un gioco del 1996 sviluppato e pubblicato dalla mitica Konami ed è uscito inizialmente per la PlayStation 1 nel 96 in versione giapponese e l'anno successivo è stata fatta la localizzazione per il resto del mondo assieme al porting per Saturn, che però solo nell'edizione giapponese, e poi qualche anno dopo c'è stata anche una versione Windows, ma solo, questa è una piccola curiosità, solo per il mercato sudcoreano. Ci tengo subito a focalizzare l'anno di uscita, 1996. Come già anticipato, è un gioco molto importante per lo sviluppo dei JRPG in 3D, con tutte le novità delle meccaniche e anche della storia che porterà al resto del genere, ma proprio il 1996 è fondamentale per il mondo dei videogiochi. È un anno che è veramente considerato uno dei più prolifici ed importanti. Sono usciti Pokémon Rosso e Blu, il primo Metal Slug, Resident Evil, Quake, Duke Nukem, quindi è veramente un anno pregno di capolavori e Vandal Hearts si è riuscito a ritagliare una grossa fetta, perché comunque ne hanno parlato molto bene, è stato ben ricevuto anche forse oltre le aspettative, proprio per aggiungere prestigio a questo gioco.
E a proposito di Konami che va a pubblicare questo JRPG, alla direzione di questo gioco c'è Hiroshi Matsuyama, che è un personaggio che ha lavorato in Konami, è capostipite di una serie di franchise abbastanza interessanti e dalla nicchia molto folta di appassionati di quel tipo specifico di videogioco. Mi viene in mente la serie di Hack, punto Hack, ma è anche lo stesso che sta dietro ad Azura's Wrath, gioco che è molto particolare e ci sono tanti riferimenti poi agli anime, perché ha anche lavorato dietro a Dragon Ball Z Kakarot, a Naruto, Ultimate Ninja, insomma un po' di cose che hanno a che fare con altri IP, però alcuni degli IP e delle storie originali sono proprio queste. Vandal Hearts, che come abbiamo detto un po' prima, è uscito in 3 edizioni diverse: il Vandal Hearts originale, appunto quello che stiamo analizzando adesso, il seguito, il 2, che uscirà un po' dopo e con una storia che si discosta abbastanza da quella trattata in questo gioco, con qualche riferimento ma sono cameo, e poi è uscito Vandal Hearts Flames of Judgment su PlayStation Network e Xbox Live Arcade, quindi in una versione non fisica, ecco, solo online, però è un prequel di tutta quanta la saga. Interessante perché ci sono solo 3 titoli di questo mondo che viene descritto, che in realtà ha un bel po' di world building dietro. La storia che viene poi raccontata, che si dipana, a volte è telefonata, ma ci sta tantissimo secondo me, perché come diciamo sempre, quando si parla di storie molto stereotipate, molto banali, uno direbbe, in realtà c'è spazio a parlare di alcuni aspetti di cui solitamente non si parla, magari la psicologia. Secondo me c'è tantissimo di psicologia all'interno di questo gioco, dei sentimenti che provano i vari personaggi, soprattutto il protagonista Ash.
Sì, è un elemento tipico dei JRPG, personaggi particolarmente caratterizzati e anche con un certo focus sulla relazione tra i vari componenti del party, del gruppo che si può usare in questo gioco, che è molto nutrito e molto ben caratterizzato, a partire dagli sprite ma anche proprio come personalità, e tutti quanti si intrecciano molto bene con le varie trame, ognuno ha anche una propria sottotrama che ci fa capire un po' meglio le motivazioni e anche il perché si comporta in una certa maniera, cose molto tipiche, come dicevo, dei JRPG, e che in un certo senso prende il testimone da giochi molto importanti degli anni precedenti, come ad esempio Shining Force e anche il primo capitolo di Suikoden. Un party molto nutrito, un po' a scostarsi da un certo canone dei JRPG, dove di solito sono 4 o 5 al massimo. In questo caso qua, essendo e avendo una componente più tattica, il party così numeroso è fondamentale.
Questa cosa viene anche sottolineata dal fatto che nel gioco non c'è il permadeath, che io mi aspettavo tantissimo, il fatto che rischi come nei Fire Emblem, che hanno anche lì un roster, un party molto esteso, di perdere qualcuno. In questo caso permadeath non c'è, quindi se ti muore qualcuno, a parte Ash che è il protagonista, in realtà poi paghi dei soldi per ripristinarlo, ed è una cosa che ad esempio vediamo nei Front Mission, e questa preservazione del personaggio ti aiuta a veicolare la storia, perché appunto molte delle missioni fanno parte della backstory di qualcuno, spiegano alcuni aspetti. Tutti i personaggi in un modo o nell'altro sono legati a quello che succede nella trama, non ci sono proprio personaggi opzionali, anzi tutti quanti hanno qualcosa da dire, e avere 12 personaggi in cui ognuno insomma viene esplorato un aspetto, devo dire che è un ottimo applauso. Dicevo, non nasce il protagonista, perché è l'unica maniera per fare game over in questo gioco è perdere proprio il protagonista, e quindi appunto hai questo aspetto un po' più negativo per chi non sa tatticamente giocare, nel senso che se mandi il protagonista davanti da solo ti muore subito, fai game over. Ma il gioco già qui ti permette un pochino di rigiocabilità facile, perché o hai la memory card con il tuo salvataggio, oppure semplicemente c'è l'opzione ricomincia mappa senza soluzione di continuità, senza caricamento, resetti tutto quanto e ti rifai la missione.
Infatti la cosa interessante di Vandal Hearts è che per la critica all'epoca è stato definito, alcuni pensavano fosse un difetto, lo ritenevano un difetto, altri invece lo ritenevano un pregio, proprio il fatto della quasi totale mancanza di quest secondarie e di quello che oggi chiamiamo grinding. Mm-hmm. Cioè diciamo ce ne sono pochissime di quest secondarie, come hai detto tu Ace, svelano un po' qualcosa dei personaggi, però sono tutte parte della trama principale, c'è un'unica enorme quest secondaria che non spoilerò, che in realtà alla fine rompe il gioco praticamente. È un aspetto interessante, a me non dispiace affatto la mancanza di grinding, proprio perché è quello che secondo me dà molto ritmo al gioco, non lo rende frustrante come ad esempio per me è stato Final Fantasy Tactics all'inizio, dove morivo in continuazione e all'epoca pensavo quasi di dropparlo. Ci fu un mio amico e mi disse no dai continualo, perché io ero poi abituato a Vandal Hearts, perché lo giocai ovviamente prima. Diciamo che sì, è un aspetto che per me dà molti punti al titolo.
Sì, ti permette di affezionarti ai personaggi come giustamente vuole anche il gioco, senza il problema di perderli dopo anche solo una missione, magari quello che succede anche su giochi come XCOM, dove personalizzi i tuoi personaggi ma può capitare che dopo 5 minuti l'hai già perso e devi rifare tutto da capo.
E non solo questo, ma il fatto che il party si viene a formare nel corso del tempo, non è che tutti sposano la stessa causa, ognuno ha i suoi obiettivi, che è una cosa molto interessante secondo me nei videogiochi, che molto spesso il party si forma e c'è l'obiettivo primario del protagonista e tutti seguono lo stesso obiettivo del leader. Invece qua c'è tanta differenza, ognuno ha le sue missioni segrete, chiamiamole così, che però fanno parte sempre della storia, vengono esplorate nella trama principale, e l'ho trovato sempre super interessante. E qui ci sta un altro plauso, secondo me, al gioco sulla presentazione, perché siamo in un periodo che molto spesso l'abbiamo affrontato nell'enciclopedia, è il famoso passaggio 2D-3D. Qui secondo me è un ottimo connubio tra quello che è una e l'altra arte, perché passiamo da avere sprite in pixel art, quindi bidimensionali, che vengono resi in realtà poi su un mondo che è tridimensionale, visto in prospettiva isometrica, con la possibilità di ruotare la telecamera, e strano ma vero, la telecamera funziona bene per un gioco del 96. Vi ricordate, insomma, i mille problemi che possono avere i videogiochi con la telecamera libera? In questo caso devo dire che è fatto molto bene. Il 3D non è eccelso, insomma, rispetto a tanti altri giochi, soprattutto futuri, ma perché è proprio progresso tecnologico, ma devo dire che si vede bene questa cosa. Poi parlerò anche un po' più nel dettaglio della pixel art, perché secondo me ci sta, però già solo questo impatto grafico fa subito capire che tipo di gioco è, e ha settato quella che è lo standard, perché poi Final Fantasy Tactics prenderà a piene mani da questo rapporto, andando a perfezionare alcune cose, andando anche a toglierne delle altre.
Io volevo fare aprire una parentesi stilistica che si lega anche un po' alla presentazione del gioco, facendo un po' un passo indietro. Io, come tutti i ragazzi della mia età negli anni 90, io sono del 76, sono già un po' più vecchietto, e ho visto comunque tutta un'evoluzione abbastanza lunga, e diciamo che con l'avvento del supporto CD, già dai giochi su PC, arrivarono comunque i filmati nei videogiochi, filmati di presentazione, ed ero estremamente galvanizzato da questa cosa, talvolta anche, come dire, usando come metro di giudizio l'introduzione bella per comprare un gioco, ad esempio, no? Vista, non lo so, nel negozio di console da cui andava ad acquistare. La cosa strana in Vandal Hearts, che rispetto ai JRPG dell'epoca già su CD, che avevano bene o male tutte queste intro pompose in stile anime, con la musica carica che ti sbattevano in faccia tutti i personaggi fighi con un character design super accattivante, Vandal Hearts va completamente in controtendenza, anche perché all'inizio io stesso mi aspettavo una super intro, invece parte una brevissima sequenza che mostra appunto una carrellata sulla Vandal Art, l'oggetto fondamentale per la trama del gioco, e questa voce incredibile, di cui parleremo dopo, che canta un accenno del tema principale, e poi arriva il menu. Personalmente io rimasi estremamente affascinato da questa cosa, che creava una bellissima atmosfera e un'aura di mistero, diciamo, ed era un'atmosfera che non calava nel vero filmato introduttivo, quando proseguivi spingendo start. È strano perché non era particolarmente attraente questa sequenza, che praticamente non vedevi nessuno dei personaggi del gioco, ma venivano solo date informazioni sulla storia del mondo e in generale sull'assetto geopolitico e di quello che era accaduto prima degli eventi del gioco. Ed è una cosa molto curiosa, perché il personaggio principale lo vedi nella prima missione, non c'è un'introduzione.
In un certo senso ho anche apprezzato, perché probabilmente anche il fatto di fidarsi di giocare a un gioco, che poi verranno spiegati anche meglio i personaggi all'interno, forse anche per quello, creando un'atmosfera, una lore accattivante, anche se comunque rischiosa, secondo me ha giovato a chi ha preso in mano per la prima volta questo gioco.
Ma infatti era una cosa molto interessante il fatto che all'epoca, soprattutto nelle console a 32 bit, le IP, le case di produzione, percepivi il fatto che corressero dei rischi, non sempre guardando proprio alla commercialità del gioco, ma magari dando sfogo alla parte creativa del team di sviluppo, senza delle dinamiche estremamente commerciali. Ovvio che dovevano venderli i giochi, però Vandal Hearts in questo caso, come dici tu, Yuga, si prende un rischio piuttosto grosso.
Per accrescere l'appetibilità di questa intro, c'è un altro punto molto importante e fondamentale che avevi citato tu prima su questo gioco, ovvero il comparto musicale, il comparto audio. Quindi non solo sfruttare la grafica 3D per il filmato introduttivo, ma anche la musica, la canzone che diceva all'inizio, molto particolare e con una storia anche abbastanza curiosa per questo gioco, ma proprio tutto il comparto audio, che anche quello ha fatto una grossa parte per invogliare a provare questo Vandal Hearts.
Assolutamente, Yuga, il tema Burning Sorrow, che si sente brevemente all'inizio e poi per intero nella parte finale, è cantato e scritto da Jadranka Stojakovic, e l'arrangiamento e la composizione invece sono di Masahiro Yamauchi. E Jadranka era una cantante di origine serba che abbandonò Sarajevo a cavallo degli anni 60 a soli 16 anni per unirsi alla band band jazz di suo zio e cominciò a girare il mondo da giovanissima. Partecipò anche come corista di un'altra cantante all'Eurovision dell'81. Alle Olimpiadi invernali dell'84 invece cantò proprio a Sarajevo, nella sua città natale, la canzone ufficiale della manifestazione sportiva. Poi dall'88 al 2011 più o meno credo che visse in Giappone, e qui almeno io non ho trovato nulla dell'incontro fra lei e Konami, cosa che sarebbe stata parecchio interessante da scoprire, come una cantante di origine serba arriva in Giappone a lavorare con Konami per un videogioco. Niente, tornando al brano, a me colpì parecchio perché ricorda molto Fischia il vento, cioè ha proprio il carico emotivo di un canto partigiano di resistenza, visti anche i temi trattati nel gioco che si sposano direi alla perfezione, e visto anche il fatto che nel 96 si era appena concluso il conflitto in Bosnia, proprio che sicuramente avrà influito sulla creatività di un artista come lei. Diciamo che mi piace pensare che l'insieme di questi avvenimenti abbia fatto sì che venisse una canzone così particolare, che cosa ancora più rara per me, per il me del 97, per il me stesso del 96, trovarsela in un videogioco all'epoca.
Sì, io personalmente ho visto questo riferimento, diciamo, alla guerra dei Balcani molto particolare, perché ultimamente un gioco che è abbastanza vicino, in realtà uscirà dopo un po' di tempo rispetto al 96, è Tactics Ogre Let Us Cling Together, gioco uscito appunto anche per PSP, io mi ricordo quella versione lì, dove lì si fa un parallelo con quello che è successo soprattutto con le varie etnie che componevano la Jugoslavia e i vari contrasti, e c'è tantissimo di riferimento a quello. E trovare due RPG, tutti e due di stampo giapponese, che fanno tutti e due riferimento a un avvenimento così importante e così poco sottolineato. Si parla sempre di prima guerra mondiale, di seconda guerra mondiale, del Vietnam, di guerre qua e là, ma quello che è stato il conflitto nei Balcani è veramente importante e da sottolineare. E questo all'interno del gioco ti dà due chiavi completamente diverse di lettura, perché io conosco tante persone, anch'io quando ho visto questo gioco la prima volta ero un bambino e il gioco non vedevo la parte di riferimento a quello che è il combattimento partigiano, la liberazione, il combattere contro un sistema, il fatto che c'è tantissima corruzione politica anche nel videogioco, ma uno va lì e fa le battaglie e dice il mio personaggio è più forte di quell'altro, lo vede un po' superficialmente o con gli occhi del bambino, chiamiamolo così, anche se poi appena distruggi qualunque dei nemico viene fuori la fontana di sangue che è caratteristica di questo gioco, che ti fa dire forse non è proprio un gioco per bambini. E dall'altra parte appunto quello che ha il significato più profondo di storia, di trama, la tragedia della guerra, la tragedia personale anche, perché il protagonista stesso vive un suo trauma che ha vissuto da bambino e che si porta dietro ancora adesso, senza andare proprio troppo nello specifico, viene considerato un traditore anche se non lo è, e quindi è una cosa molto particolare perché è un po' un bullizzato all'interno di tutto quanto videogioco. Tutti questi aspetti sono aspetti che lo fanno risultare un gioco più maturo, più per persone mature, più nel dettaglio, meno superficiale, ecco, con una chiave di lettura molto più nel profondo.
No, d'accordissimo, anche perché io stesso nel 96, che non ero proprio piccolissimo, avevo comunque 18 anni, comunque non vidi tutte le chiavi di letture politiche, cioè io vedevo il fiotto di sangue, mi facevo una risata, cioè avevo voglia di abbattere il nemico, non avevo visto tutte queste implicazioni, e l'ho rigiocato quest'inverno con la mia compagna e nel finale mi sono commosso molto di più. Se mi commuovevo ad esempio per il tema musicale che c'è alla fine, che è tutto il tema cantato da appunto Jadranka Stojaković, questa volta capendone meglio tutto le implicazioni umane e politiche, ho visto proprio un po' più il vero valore di questo titolo.
Certo che anche giocandolo da bambini, da comunque da più giovani, non entrando, non magari non capendo, come detto, il senso della storia, la serietà che questo gioco, essendo molto adulto, ti porta più a visualizzare i colori, perché questo gioco comunque è molto colorito, ha colori molto vivi, i personaggi sono disegnati con parecchia qualità, e anche il fattore del gameplay, della tecnica, c'è una grossa componente di videogioco, proprio di gameplay videogioco, che distrae soprattutto sui più piccoli dalla storia in sé, perché questo gioco ha missioni in stile tattico molto particolari e il gameplay si rifà molto a questo genere, un po' come succedeva anche su Fire Emblem, il sistema carta forbice sasso, ovvero che le classi con cui vengono composti i vari team, i vari nemici, hanno dei vantaggi rispetto ad altre, ma hanno degli svantaggi rispetto a altre classi. Il bilanciamento che bisogna fare e la preparazione che anche giocando più volte le missioni, magari fallendo, aumenta, e penso che sia stato studiato apposta per i primi giocatori, quelli più giovani, che si concentrano di più sulle meccaniche di combattimento e di battaglia. E poi è un gioco che effettivamente ha una longevità più lunga, perché è giocato da più adulti, come avete detto voi, e mi unisco anch'io a questa esperienza, che avendolo giocato anche di recente per prepararmi con l'episodio, ho assimilato delle sfumature diverse.
Infatti, tornando al gameplay, secondo me la cosa che io ho trovato interessante è proprio il fatto che le missioni più difficili, ad esempio, non sono quelle dove devi affrontare un gran numero di nemici o comunque dei nemici più difficili a livello di potenza, ma quelle in cui hai delle condizioni molto rigide a livello di tempo, o devi soddisfare, ad esempio, non so, c'è un ostaggio, ce n'è proprio una, questa diciamo che posso spoilerarlo, c'è un ostaggio che viene calato dentro un pozzo ad ogni turno, o c'è una missione dove un ponte esplode a parti ogni turno e tu devi avanzare comunque, entro un certo tempo devi soddisfare delle condizioni per vincere e non andare in game over. Ad esempio ho trovato molto più ostiche quelle che dover affrontare parecchi nemici, e cioè, il classico canone distruggi tutti i nemici per passare la missione.
È una componente molto efficace, secondo me, che aumenta anche l'urgenza del gioco, ma anche la competitività, l'abilità che bisogna avere. È un po' come il sistema che viene anche adottato nei giochi di Super Robot Wars, dove la missione principale non è sempre distruggi tutti i robot nemici, ma ci sono dei punti nevralgici da raggiungere entro un determinato tempo, un determinato numero di turni, oppure degli obiettivi da difendere, e che se un personaggio particolare, anche in questo gioco, se viene a mancare o viene sconfitto, compromette l'intera missione. Davvero questa varietà ha aiutato moltissimo in questo gioco.
Una critica che viene fatta a questo gioco è la poca versatilità, sempre se lo si confronta però a titoli successivi nella maggior parte dei casi, perché le classi non sono proprio tantissime, sono ben bilanciate tra di loro, anche se ce n'è una che è un po' più forte di tutte quante le altre, perché dal punto di vista della magia hai gli attacchi ad area che veramente vanno a occupare l'intero schermo nella versione PlayStation, e poi nella versione Saturn, che potete giocare perché è uscita solo in Giappone, ma esiste una patch in inglese. In quella versione appunto vengono un po' nerfate, come si dice in gergo, le varie magie, in modo che siano più bilanciate con il resto. Magie che dal punto di vista grafico secondo me sono fantastiche, ci sono delle animazioni bellissime, draghi che vanno in giro per lo schermo, ci sono delle magie veramente molto belle, anche di una classe speciale di cui non vi diciamo tanto, ma l'abbiamo accennata un po' prima, si sblocca in una determinata maniera, e questa è l'altra critica che viene fatta al gioco. Ci sono tantissimi oggetti che sono sparsi per ogni singola mappa e sono difficili da trovare, a volte sono telefonati, solo nella prima missione, per dirvi, c'è praticamente una X che vi dice lì c'è il tesoro, ma in giro per tutte quante le mappe ci sono tantissimi oggetti, alcuni che servono proprio a sbloccare altre cose. Questa è come viene gestita la rigiocabilità di questo titolo, perché non avendo scelte di storia, avendo una trama molto lineare, devi metterci qualcosa per fare in modo che il videogiocatore possa riprovarlo da capo, e quindi cercare di scovare tutti quanti quelli che sono i segreti e gli oggetti, gli equipaggiamenti migliori. È un modo secondo me molto interessante, soprattutto perché stiamo parlando del 96, quindi soluzioni, walkthrough, internet, la possibilità di passarsi i codici, no, fai questo e quell'altro, non era ancora così popolare, anzi siamo proprio agli inizi, e quindi dovevi dare al videogiocatore una modalità per potersi rivivere il gioco.
Io ricordo anche che nella sub quest principale, se avanzavi di capitolo, però potevi perdere permanentemente i vari oggetti che ti servivano, perché dovevi raccogliere, se non ricordo mai, 5 o 6. Se ne perdevi uno avanzando di capitolo, non potevi più riprenderlo e non potevi più finire il gioco in un certo modo. Non che ci siano finali alternativi, quindi non inficiava per nulla l'esperienza di gioco, però c'era questa eventualità, potevi tranquillamente perdertele. Infatti io, quando lo giocai all'epoca, lo finì senza completare quella quest, anche perché non sapevo nemmeno esistesse, visto che le soluzioni, comunque i segreti all'epoca su internet, dato che era abbastanza agli albori in Italia, non avevi tutta questa possibilità di ricercare le soluzioni e ti affidavi alle riviste, cosa che seppi poi anni dopo, e lo completai solo anni dopo completando questa quest.
Video ricordiamo che questo episodio è sponsorizzato da Level Up, la bevanda per i gamer. Usate il codice FFEATA2 per ottenere uno sconto alla cassa su levelup.it. Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
Per quanto riguarda la storia, è ambientata nel continente di Sostegaria. Due millenni prima un certo Toroa, detto il Messia, diffondeva i suoi ideali di pace sulla terra. Dopo la sua morte, i suoi discendenti crearono la sacra dinastia degli Asha e avrebbero governato per secoli con un mix di indottrinamento religioso e potenza bellica. I regnanti di questa dinastia ovviamente non erano sempre personcine a modo e 15 anni prima dei fatti narrati in Vandal Hearts non è che Sostegaria fosse un bellissimo posto per vivere, per cui diciamo che il risentimento del popolo oppresso si era tradotto in episodi di guerriglia contro il governo, comunque di insoddisfazione sociale che sfociava nella violenza. Ad un certo punto da questi tumulti emerse la figura di Harris il Saggio, un leader che seppe unificare questi gruppi di resistenza creando un'armata di liberazione che spazzò via la dinastia degli Asha e venne sostituita dalla Repubblica di Ishtaria. Dopo aver fatto tutto sto casino, Harris il Saggio sparì e non se ne seppe più nulla. Nel presente però anche la Repubblica di Ishtaria non se la passava troppo bene e il ministro della difesa, tale El Spites, a capo delle spietate guardie cremisi Crimson Guards, tenta di destabilizzare il governo della Repubblica per prendere il potere. Nel gioco noi vestiamo i panni di Ash Lambert, capitano delle forze di sicurezza della Repubblica di Ishtaria, assieme ai suoi compagni Clint Picard e Diego Renault, che vengono presentati durante la prima missione, dove sono tutti travestiti da mercanti per fare da esca e attirare un gruppo di briganti che infesta le campagne circostanti. Diciamo che man mano che il gioco andrà avanti avremo sempre un party piuttosto numeroso, dovrebbero essere 12 membri, quindi non pochi, e verremo coinvolti in una spirale di complotti di cui non vi spoilerò nulla.
Ecco, un ottimo inizio e già qui si vede l'aspetto del forse critico di quella che è la condizione umana, perché siamo partiti da un regno che è stato distrutto da una forza di liberazione e adesso siamo praticamente al punto di partenza dove c'è un governo corrotto, anche se si chiama Repubblica. Non so come non fa a essere più telefonato di così un cattivo che si chiama Hell Spites, perché secondo me uno che si chiama Inferno di nome è abbastanza cattivello, però effettivamente lo vedi anche con la sua apparenza. La cosa interessante è che oltre a esserci questa parte politica, dall'altro lato ci sono anche degli oggetti, c'è una quest per degli oggetti, cioè ci sono diverse trame che si vanno a intrecciare e poi scopriamo che in realtà sono tutte quante interconnesse. Tutte le domande che ci siamo fatti poi hanno risposta, hanno colpi di scena, insomma ce ne sono tantissime di questo tipo e devo dire che a me è piaciuto tantissimo, anche proprio dalla presentazione grafica. Torniamo un attimo sulla grafica, perché per essere un gioco giapponese, per essere un gioco Konami, è disegnato in una maniera molto molto particolare, con uno stile molto particolare. Innanzitutto i visi non sono veri e propri anime o manga come uno ce li si aspetta. Ad esempio, se avete presente la tipica rappresentazione grafica che c'è nei Final Fantasy con nasi piccolissimi, qua i nasi ad esempio sono molto più grandi. È molto particolare come viene disegnata la persona. Tutte quante le portrait, le miniature sono animate con diverse reazioni, cambiano a seconda della classe che andremo ad impiegare, perché appunto ci sono divergenze, a un certo punto potremmo scegliere se diventare uno o l'altra classe, e l'ho trovata molto molto interessante. Oltre al fatto che lo sprite stesso ha l'arma in mano, che è una cosa che non è tipica di questo genere, il fatto di vedere lo sprite del personaggio con l'armatura e la spada in mano o l'ascia o quello che è l'arma di riferimento, secondo me aggiunge carico a quella che è la battaglia che stiamo vivendo in questo momento. È proprio grezzo e molto sporco anche il campo di battaglia con tutti questi sprite che si vanno a intersecare proprio nell'ambiente molto bello, appunto, che dicevo prima, tridimensionale.
Tra una missione e l'altra, e quindi il prosieguo della storia, ci saranno ovviamente momenti in cui ci sono dei dialoghi, i personaggi interagiscono con tutti gli attori di questa storia, e qui forse c'è un'altra critica che viene fatta soprattutto a questo gioco, il fatto della poca libertà di movimento. Non si può girare per le città, ma è tutto relegato a delle scene fisse, e il classico, questo viene fuori fuori proprio dai giochi di ruolo il fatto di essere in una locanda e avere il menu che ti dice parla con, e una lista di persone che viene solo fuori il testo della discussione. Quindi qui è una limitazione, se vogliamo, della libertà, magari c'è in altri JRPG, però effettivamente è anche già stato usato come metodo in altri giochi e ti dà le informazioni al punto, e ovviamente devi parlare con tutti e poi la storia si muoverà avanti e ovviamente ti daranno informazioni in più per anche essere avvantaggiati nelle missioni successive. Quindi di nuovo molto lineare la storia, pochissime scelte, ma secondo me è tutto a favore dell'esperienza che offre Vandal Hearts.
La prima missione che ha descritto prima Dom è quella dei finti mercanti, in realtà, che sono i nostri tre protagonisti. In realtà sono Ash e i suoi compagni, che già li vedi che sono molto diversi uno dall'altro. Ash è il classico eroe molto molto standard da quel punto di vista, ma che possiamo poi personalizzare appunto con la scelta di classe, ed è l'unico che potrà raggiungere quella classe sbloccabile di cui vi parlavamo prima, mentre i suoi due compagni, che sono Cliff e Diego, molto diversi tra di loro, perché Cliff è grande e grosso, con una linea molto marcata anche proprio della faccia, quasi non gli vedi gli occhi proprio per come è disegnato, e Diego è piccolino, veloce ed è l'arciere del gruppo. Questa terna di banda iniziale devo dire che mi è piaciuta molto, poi appunto si estenderà. Sottolineo che nella prima missione, che è praticamente il tutorial, tra questi personaggi che andiamo a incontrare c'è Zoot, che è questo boss dei briganti che affrontiamo, che poi sarà una specie di cattivo ricorrente, è un po' il Team Rocket di questo gioco, perché ritornerà più avanti per altri motivi, verrà spiegato, e la cosa interessante è che viene giustificato il fatto che lui ritorna fuori diverse volte, perché dici una volta che l'abbiamo sconfitto lo portiamo in prigione, e invece riuscirà ad uscire e c'è un motivo per cui esce e lo ritroviamo, e quindi secondo me è molto bello, perché non viene dato per scontato il fatto che lo ritroveremo, ma quando lo ritroviamo viene sempre giustificato. Questa cosa poi ha senso, perché ha senso con tutti gli altri personaggi che ritornano o che fanno determinate azioni, è tutto giustificato dalle proprie azioni. Da quel punto di vista è scritta molto bene la trama, perché nonostante appunto abbia degli elementi stereotipati, forse anche ci sono colpi di scena, ma sono le cose che ti aspetti che quel personaggio avrebbe potuto fare. È un po' complicato il pensiero, però in realtà è, se ci sono le condizioni del contorno, probabilmente quello che succede con quel personaggio uno se lo può aspettare, proprio perché comincia a conoscerlo, vuol dire che sta esplorando nel dettaglio le cose, ecco.
Io volevo aggiungere qualcosa riguardo ai personaggi, perché proprio secondo me nella loro semplicità sono scritti estremamente bene, perché io metto a confronto due giochi che per me del genere in quel periodo sono state i due titoli che mettevo a confronto, ovvero appunto Final Fantasy Tactics e questo. Io in Vandal Hearts ricordo tutti i nomi dei personaggi, anche a distanza di anni, ma anche dei secondari, da Cleave, il capo della guardia delle forze di difesa di Istaria, il capo di Ash, Diego e Clint, e loro mi sono rimasti comunque nel cuore rispetto a un Final Fantasy Tactics che, a parte i due protagonisti, e l'ho rigiocato la versione PSP che è bellissima, dialoghi riscritti benissimo in inglese arcaico, però il punto di forza di Vandal Hearts proprio è che ti rimane nel cuore, e onestamente io, se dovessi consigliare un gioco del genere, un RPG tattico, a un ragazzo che ci si vuole avvicinare al genere per la prima volta, consiglierei su prima Vandal Hearts di Final Fantasy Tactics, proprio perché è un'esperienza diretta, lineare e credo più piacevole.
Sì, questa cosa è parte di alcuni giochi, soprattutto del genere dei tattici, che ha in comune con i gestionali a volte. Il fatto che quando è troppo complesso, quando ci sono troppe opzioni, il videogiocatore si sente un attimo intimorito dal gioco. Uno gioca a Final Fantasy Tactics e può perdere molto facilmente se non sa come funziona. Quindi è una cosa, ad esempio, che lo trova in comune con alcune tipologie di roguelite, ad esempio. Il fatto che tu parti, muori dopo pochissimo, e lì la forza del gioco è quello di dirti hai perso, ma la prossima volta andrà meglio, ma la prossima volta andrà meglio, continui a perdere, ma pian pianino stai migliorando. Questi giochi qua invece, che sono molto complessi e tattici e strategici e gestionali, appunto perché anche il gestionale ha questo modo di giocare riflessivo, in cui devi guardare tutto intorno e non essere proprio dentro l'azione, questo Vandal Hearts da quel punto di vista secondo me è molto più diretto, giustamente come dici tu, è molto più lineare, uno se lo gode di più, non c'è così tanta perdita, diciamo, nella missione, perché al massimo ricominci da capo quel capitolo specifico, no? Quindi non è che devi rifare tutto il gioco perché fai game over, semplicemente sei lì addirittura d'arrivo. Con il fatto di non avere così tanto grinding, essendoci il grinding, rischi di arrivare a certi capitoli giri in cui non sei pronto e quindi devi tornare indietro all'inizio o comunque indietro di un po' per poter fare esperienza. Qui in realtà da quel punto di vista vieni facilitato parecchio, non che il gioco sia semplicissimo, anzi è abbastanza punitivo lo stesso, ma almeno non ti dà il discorso di ricominciare tutto il gioco da capo perché sei arrivato a un punto in cui non puoi più andare avanti.
Assolutamente, anche perché diciamo che se vuoi proprio dover tornare a fare qualcosa è cercare, cioè tornare indietro a prendere qualche, a comprare qualche pezzo di equipaggiamento per avere tutti un po' la stessa potenza, ma non devi assolutamente metterti lì a rifare missioni su missioni, cioè proprio è molto molto scorrevole il ritmo di Vandal Hearts.
Secondo me forse l'unica arma a doppio taglio nella meccanica di gioco di Vandal Hearts è il movimento. Molto spesso in questi giochi il personaggio può fare due azioni, muoversi e attaccare, e il movimento, una volta che l'hai fatto e attacchi, non puoi più muoverti. In questo caso Vandal Hearts permette di muoversi, fare l'azione e continuare il movimento fino alla fine dei punti della distanza che si può muovere il personaggio, e in questo caso secondo me dà più libertà, ma anche forse troppa libertà, perché permette di muoversi, attaccare e ripiegare ad esempio, quindi in un certo senso facilita la tattica, e quindi chi è abituato a giocare più, in maniera più diretta, si troverà anche più facilitato in certe missioni. D'altra parte magari quelli che invece sono abituati a essere più tattici, a pensare molto di più alle strategie da utilizzare nelle missioni, avere questa possibilità di muoversi nonostante le azioni forse può far cadere in un blocco che fa anche pensare troppo, l'overthinking, cioè mi muovo di qua, attacco, però poi vado di là, allora sono abbastanza vicino. Per quello dico un'arma a doppio taglio, la semplificazione però che porta anche al troppo concentrarsi sulle strategie.
Sì, da questo punto di vista c'è anche un po' di randomicità, perché tutti i nostri attacchi possono essere contrattaccati e viceversa. Questo rende molto più fluida la battaglia, non è adesso il mio turno, attacca il primo personaggio, poi il secondo, poi il terzo e basta, ma c'è molta più dinamicità perché non sai esattamente cosa sta per succedere, anzi a volte ci sono dei danni che ti permettono di sconfiggere quel nemico oppure di lasciarlo con uno di vita e quindi devi pensarci un pochino di più. Queste cose mi danno molto più il senso di battaglia dinamica, che non sei dentro il tuo turno ma sei in un'unica prospettiva, una cosa che poi evolverà ad esempio con il turno misto, col fatto che c'è la velocità e quindi è sia il nostro turno che anche quello dell'avversario, con giochi come, che ne so, Banner Saga, anche lo stesso Final Fantasy Tactics con le velocità, con i turni diversi, o ad esempio se torniamo a parlare di Fire Emblem, col fatto che puoi doppiare, si dice nel gergo, gli avversari, quindi fare due attacchi nello stesso turno perché hai la velocità molto superiore a quella dell'avversario.
Volevo riallacciarmi al discorso di Yuga sul concetto di movimento durante le missioni. In Vandal Hearts c'è una missione in particolare dove è molto sottile l'equilibrio. È una missione dove tu devi fuggire da una prigione e ti trovi a un certo punto dentro un'arena circondato da nemici e anche da molti maghi che hanno un attacco a distanza molto pericoloso, e tu ti trovi con un party all'inizio molto in svantaggio perché siete sostanzialmente siete in 4 o 5. Dopo metà missione, se riesci a passare a un certo punto, poi arriva il resto del party. Però in quell'ambito lì io mi ricordo che nelle due run che ho fatto, la prima anni fa e l'ultima recentemente, avendo le classi sbagliate e avendo preferito avere dei combattenti più potenti e meno capacità di movimento, perché in Vandal Hearts è una classe che è il Lock Knight, che è il cavaliere alato, dove tu praticamente hai uno span di movimento enorme, ti fai quasi mezza mappa di gioco, però sono meno potenti, e quella classe in particolare mette molto in difficoltà i maghi, gli arcieri, e non avendo quelli nella prima run io mi ricordo che la passai veramente a fatica, ma dopo parecchie volte, perché alla fine comunque, cioè, mi ammazzavano, arrivavo a rimanere l'unico personaggio e soccombevo miseramente. Quindi sì, no, è molto interessante questa cosa, che comunque nella sua linearità non puoi sottovalutare troppo aspetti, perché comunque vieni punito. Non è proprio, ricordiamo che è anche un gioco degli anni 90 in cui non c'era proprio questa, era abbastanza punitivo anche Vandal Hearts a tratti.
Sì, io l'ho trovato che sottolinea il lavoro di squadra questo gioco, perché non puoi tanto sbilanciare il party verso una tipologia di classe, ma devi fare un po' di tutto, anzi ti aiuta ad esplorare un po' tutte le classi. Che tra l'altro la cosa che mi piace molto di questo gioco è il modo di affrontare il fantasy, perché stiamo in un periodo, un fantasy medievale, quindi ci sono armature, spade, scudi eccetera eccetera, ma ci sono appunto queste cose diverse come i cavalieri alati, ma ci sono anche cecchini, gli sniper che hanno questi archi che sono degli archi improbabili, giganteschi, più grandi della persona stessa,
quasi steampunk.
Sì, sì, esatto, ci sono alcuni elementi steampunk che lo rendono molto molto particolare. notare sopra le righe che nella versione degli sprite, che appunto sono con proporzioni da sprite, quindi con la testa leggermente più grande del resto del corpo, ma non tutti quanti, anzi c'è un buon bilanciamento anche di quello, trovi veramente di tutto di più, con però una palette grafica che ho trovato molto interessante, perché ci sono pochissimi verdi ad esempio, e c'è tanto di sfumature del grigio blu che rappresenta appunto il metallo, tanto giallo, tanto viola più che il rosso, e quindi molto particolare come viene gestito, da pochi colori, e poi la caratteristica, la unicità dei vari personaggi viene data più dalla loro silhouette, dalle loro forme, molto spesso dai capelli, che sono stili completamente diversi tra i vari personaggi. Questa cosa è veramente da sottolineare tanto. E un'altra cosa a proposito di personalizzazione, così torno a parlare un'altra volta di pixel art, io adoro le animazioni che non servono a niente di questo gioco, cioè ci sono le animazioni di combattimento, ma ci sono alcune animazioni specifiche che sembra che a livello di gameplay non servono a niente, ma a livello di storia raccontano tantissimo. Un personaggio si chiama Grog, che utilizziamo noi, ed è una specie di pirata, immaginatevelo il grosso del gruppo, che è una specie di pirata, e ha un problema con quello che sarà il boss di una missione. Questo boss di questa missione, prima di attaccare, è questo altro pirata ancora più grosso, diciamo, di quello che sta dalla nostra parte, prima di attaccare sputa per terra, ed è una cosa che secondo me è un piccolo dettaglio che però ti fa capire quanto sia malsano come persona, sia cattivo come persona. Ci sono alcuni soldati ad esempio che sono vestiti di armatura di tutto punto, ma prima di attaccarti leccano la spada proprio in maniera sadica, e questo sono piccolissime animazioni, sono proprio 2-3 frame che fanno prima del loro animazione di combattimento, altrimenti non finirebbero più i combattimenti, che però caratterizzano ogni singolo elemento del gioco, anche i personaggi che in realtà sono tra virgolette degli NPC, in realtà sono personaggi nemici ma che non hanno neanche un nome, però in questa maniera riesce a sottolineare e a dare un bel colore all'atmosfera, contribuisce insomma all'atmosfera del gioco.
Abbiamo detto che questo gioco ha forti elementi che ricordano lo steampunk, pur essendo un fantasy, ma ci tengo a sottolineare che comunque anche la componente fantasy è molto caratterizzata, e addirittura non solo per le magie e per la grafica delle magie, come sono realizzate con la grafica 3D, che è un punto di forza che è stato particolarmente apprezzato di Vandal Arts, ma un elemento che la prima volta che l'ho visto nel gioco, e lo cito appena per non fare troppi spoiler perché è una fase importante della storia e che dà informazioni molto particolari e fondamentali per il prosieguo del gioco, ma la componente degli incantesimi e dei portali per il viaggio nel tempo, che con il setting che è stato introdotto per gran parte del gioco forse all'inizio cozza un po', ma che poi io, essendo appassionato appunto di questa tematica del viaggio nel tempo, della magia che è legata adesso, davvero è stato un colpo di scena, non tanto dal punto di vista dei tradimenti della politica, ma proprio come proprio elemento fantasy, una cosa che non ci si aspetta proprio e viene gestita davvero molto bene.
Sì, risulta un ottimo espediente narrativo anche per cambiare completamente ad un certo punto, perché non solo va a deviare la storia di quel momento, ma va a complicarla per poi andare a richiuderla, quindi diventa veramente un'ottima maniera per essere un vero e proprio motore narrativo.
E credo proprio che abbiano preso spunto dai giochi di ruolo fantasy classici, di alcune ambientazioni che proprio sono, non dico prese pari pari, ma fortemente influenzate. Penso un gran lavoro degli sviluppatori nel informarsi, nel conoscere tutto l'ambiente fantasy, e non il classico fantasy da cartone animato giapponese, però proprio l'esplorazione di varie tipologie di questo formato.
Io potrei aggiungere che forse potrebbero essersi ispirati alla saga di Ultima, dove il concetto di viaggio non nel tempo, ma anche nel tempo, perché comunque il viaggio che fa l'Avatar in Britannia ha una dilatazione temporale, credo, di 200 anni, cioè dove sono passati 200 anni in Britannia, e qua sulla Terra invece, dove vive l'Avatar, il tempo scorre normalmente. E questa secondo me è una cosa che potrebbe avere anche influenzato Vandal Arts, perché la saga di Ultima in Giappone ebbe parecchio successo.
Il fatto di non fermarsi a uno stile unico, il fatto di mescolare cose, cioè all'interno di questo gioco ci sono anche i treni, e uno dice cosa ci fanno i treni in un setting medievale, eppure funzionano e non sono per niente scontati. Si tende a prendere elementi da diverse parti del tempo e a mescolarli e a giustificarli in maniera molto intelligente, secondo me, perché poi vai a fare world building, che questo gioco fa veramente molto bene. Ed è un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo di questo tipo di narrazione, è che sì, abbiamo parlato dell'inizio dove ti viene presentato il continente e quello che è successo, ma questo gioco parla di più di persone che di luoghi e di nazioni che si scontrano, parla più delle azioni delle singole persone, della sete di potere di qualcuno, della voglia di riscatto di qualcun altro, si parla tantissimo di vendetta, si vede come si entra più nel dettaglio a parlare della psicologia delle singole persone che poi sono quelle che fanno le azioni che scrivono la storia.
No, assolutamente, volevo aggiungere che secondo me Vandal Arts, come hai detto tu, parla di persone, parla di politica, parla del fatto che le nostre azioni possono cambiare il mondo in meglio, ma ho notato anche una profonda malinconia nel fatto che comunque l'essere umano tende a ripetere i propri errori, come stiamo vedendo anche al giorno d'oggi.
Questo era Vandal Arts, un gioco davvero importante per il genere e che ci è rimasto nel cuore di noi videogiocatori. Io voglio dargli 8 Grog Drink Water su 10. Il personaggio a cui mi ero affezionato di più è forse il più buffo, il più divertente, che però ha una storia comunque molto seria, perché come detto i personaggi sono molto ben caratterizzati e hanno tutti questo senso di malinconia, alcune volte addirittura tragico, perché la storia si rifà al fantasy, ma essendo comunque di derivazione giapponese solitamente mettono sempre questa gravità nel passato soprattutto dei personaggi e nelle loro azioni nascoste. Mi è piaciuto particolarmente appunto la caratterizzazione dei personaggi e i loro rapporti tra di loro man mano che il party si forma. È come una storia degli anime giapponesi dove si parte in tre e man mano si aggiungono personaggi sempre più differenti e che davvero danno un ampio spettro delle cose che si possono fare e anche delle azioni e delle personalità che si comportano. La storia è scritta molto bene, anche se è effettivamente molto lineare. Consiglierei questo gioco a chi vuole iniziare i JRPG e che magari non ne sa tantissimo di cartoni giapponesi, di anime giapponesi, perché effettivamente prende molto anche dai colpi di scena, quindi magari avendoci rigiocato appunto di recente per l'episodio ho trovato un po' più cliché alcune cose, molto telefonate, però effettivamente la prima volta che ci giocai da piccolo mi ha effettivamente sorpreso molto, soprattutto dei colpi di scena veramente inaspettati, come detto anche con l'introduzione degli incantesimi dei portali del viaggio nel tempo. Ci tengo a prendere la citazione che ha fatto Dom dell'ispirazione su Ultima, perché lo stesso Vandal Arts attorno a cui gira la storia, anche quello a suo modo è preso dalla saga di Ultima, che è una saga che a me sta molto a cuore, quindi quando l'ho scoperto davvero è scesa la lacrimuccia, perché è una parte molto importante della mia passione videoludica e della mia esperienza videoludica. E tu hai cosa ne pensi?
Ecco, io a questo gioco voglio dare 8 e mezzo, l'arma di Kira quando diventa sniper, perché mi ha fatto ridere sempre tantissimo quest'arma gigantesca che si porta dietro. Kira è un personaggio molto particolare del gioco, una ragazza appunto che combatte dalla distanza, e l'ho trovato il suo arco narrativo molto particolare all'interno dell'intero gioco, ed è l'altro aspetto che mi piace tantissimo, perché questo gioco parla appunto della condizione umana, del fatto che c'è corruzione come abbiamo detto in precedenza, ma parla anche in un certo senso di perdono, di crescita e di vedere come le persone possono essere umane ad un certo punto se gli dai lo spazio e se gli dai fiducia. Quindi questa cosa secondo me è molto positiva del gioco, nonostante abbia un tema molto molto grosso. Il gioco è pervaso dalla guerra dall'inizio alla fine, eppure c'è sempre qualcosa di positivo da trarci, e quindi secondo me questo gioco riesce a avere la chiave di lettura giusta, cosa che è sottolineata proprio da quella che è la colonna sonora, che appunto recitiamo, e che ha questo senso di speranza nel futuro, di malinconia di quello che c'è adesso e di voglia di arrivare da qualche altra parte. Quindi mi ha fatto molto piacere, ecco, riscoprirlo con questa chiave di lettura diversa. Poi ognuno può leggerlo con la superficialità o profondità che vuole, e sicuramente è un buon gioco. Anzi, nessuno vi fa le pulci perché ah no, bisogna leggerlo in questa maniera qua. Noi siamo qua a darvi il nostro punto di vista, come sempre. E tu, Videodom, cosa ne pensi?
Allora, io do 8 Zoar e mezzo, perché Zoar è uno dei, forse il mio personaggio preferito, perché è uno dei maghi che userai nel gioco, e nonostante arrivi dopo la metà, arrivi a metà gioco praticamente, comunque si ritaglia un suo spazio e ha un carisma enorme, quindi è uno dei personaggi che mi è piaciuto di più. Diciamo che Vandal Hearts, come avete già detto voi, non è un gioco perfetto, ma è un gioco che si prende dei rischi che per l'epoca non erano affatto scontati. Quindi io personalmente penso che sia un'esperienza videoludica da custodire. Lo consiglio e spero che le nuove generazioni lo apprezzino, anche perché nonostante la sua partenza tra virgolette forse un pochino superficiale, no, perché la prima missione vedi fiotti di sangue, vedi questi briganti un po' buffi, non ti aspetti la profondità delle tematiche che pur nella sua semplicità mette in gioco. Ripeto, lo consiglio vivamente.
Kad bi svi ljudi cijelog svijeta znali da djeci treba mir, duša u igri puna snage u slobodi, nada u budući miran san. Let je let i pad je let, c'est la vie, mon ami, u sjaju je linija neba i nas. Tuga svijeta ne gori, neka ljubav se rodi, i pad je let.
Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete riascoltare i vari episodi personalizzando anche la vostra playlist, magari in base all'anno, perché come abbiamo detto in questo anno, il 1996, in cui esce Vandal Hearts, sono usciti un sacco di pietre miliari di videogiochi dei quali abbiamo parlato nell'enciclopedia, e quindi se volete farvi un excursus proprio sugli anni specifici potete farlo andando sull'archivio che trovate su enciclopediadevideogiochi.it, e anche sul nostro consiglio potete andarvi anche a creare delle playlist per non spoilerarvi troppo, quindi i vari giochi che trattiamo dal primo capitolo in poi avete una estrema libertà degli episodi da ascoltare.
E vi ricordo che siamo anche su Instagram @enciclopediadevideogiochi. Ultimamente stanno uscendo un bel po' di reel in rapid fire, che è la nostra nuova rubrica dove recensiamo videogiochi in meno di un minuto. Insomma, andate se volete ascoltare qualcosina in più, un contenuto nuovo dell'enciclopedia dei videogiochi, e se volete anche seguire il nostro ospite Videodom, che ogni volta vi fai venire un sacco di fame con quello che posti.
No, beh, io ho un canale Instagram dove principalmente posto le ricette in cui mi diletto alla domenica, ma in realtà io ho una piccola casa di produzione cinematografica a Modena, si chiama Signum Digit, e se volete seguirla cercate www.signumdigit.com oppure cercate Domenico Guidetti su YouTube, dove ho il mio canale, dove ci sono comunque tutti i cortometraggi e tutte le produzioni più recenti.
Certo, vedrete il link ovviamente anche nella descrizione dell'episodio, così potete cliccare e sapere qualcosina di più del nostro ospite, che ringraziamo per averci dato una mano a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. Grazie.
Grazie a voi, è stata una bellissima esperienza.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Videodom.
Namaste and be brave. Pa 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 p